Allora, ancora un ben trovati e ben trovati all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo rapidamente a iniziare la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Sono diverse le notizie che campeggiano sia dagli esteri che dagli interni. Ci sono ovviamente gli sviluppi della se non tentato colpo di Stato, insomma qualcosa di molto simile è avvenuto a Brasilia l'altro ieri, l'assalto alle istituzioni tanto simile a quello avvenuto 2 anni fa in quel di Capitol Hill a Washington, però con anche molte differenze. Vedremo come viene affrontata questa vicenda. Poi le questioni di politica interna, come al solito, per quanto riguarda gli esteri c'è spazio sia per l'Iran sia per la l'Ucraina. Qualche vicenda di cronaca e poi la riapertura del caso Emanuele Orlandi da parte della magistratura vaticana, cosa che viene diciamo annunciata con più o meno scalpore un po' dappertutto. Allora, detto questo, andiamo a iniziare con la prima pagina di oggi, il Corriere della Sera. Diciamo che non mette una gerarchia fra le varie notizie della prima pagina, perché c'è in taglio alto il Brasile, oltre 1500 arresti per l'assalto al Parlamento, il Brasile sotto shock, atti di terrorismo, dice Lula. Condanna dell'ONU, rispettare la volontà del popolo. I media riportano che Bolsonaro è stato ricoverato negli Stati Uniti. L'analisi la fa Viviana Mazza, strategia, contatti, appoggi, l'ex presidente in Florida, l'ex presidente Bolsonaro in Florida, rifugio fra virgolette dei sovranisti. Tra l'altro poi vedremo dopo come dovremmo iniziare a preoccuparci un pochino anche noi, perché anche l'Italia potrebbe divenire, insomma non è probabile ma non è neanche impossibile, eventuale rifugio di tutta la famiglia Bolsonaro, che peraltro potrebbe anche prendere la nostra cittadinanza con tutta una serie di annessi e connessi facilmente immaginabili. Poi abbiamo l'Iran, Greta Privitera, la protesta in Occidente, basta patibolo, l'Iran più isolato, speriamo, sono state tante manifestazioni la settimana scorsa, altre ce ne saranno, ma ovviamente la pressione deve proseguire oltre quanto è stato fatto finora. Quindi a centro pagina abbiamo le politiche migratorie, aperture dell'Unione Europea sui migranti, a incontro Meloni von der Leyen, un piano condiviso su confini, accordi e ONG, il dialogo in vista del Consiglio Europeo di febbraio, caro carburanti Salvini, valutiamo se intervenire. Eh beh, giustamente, non potendo parlare di Bolsonaro e del Brasile, deve trovare qualcos'altro su cui esprimersi. Poi retroscena del PNRR, gas e grandi opere, a Bruxelles i dossier sul tavolo. La fotonotizia è per il caso Orlandi, c'è un'immagine della ragazza, del volto della ragazza di cui non si sa più niente da quasi 40 anni, che viene fatto volare con dei palloncini proprio nei pressi di San Pietro. Caso Orlandi, in Vaticano riparte l'inchiesta, saranno rivisti tutti i fascicoli e le testimonianze. E poi, per rimanere in Vaticano, Massimo Franco e padre e Gian Guido Vecchi ci parlano del faccia a faccia e dei veri nodi fra Francesco e padre Georg. Diciamo che, come sapete, nei giorni scorsi, subito dopo la morte di Ratzinger, si è lasciato andare a tutta una serie di dichiarazioni molto, molto forti, molto pesanti. E è stato convocato dal Papa con un invito evidentemente alla discrezione, ne parleremo più tardi. Poi abbiamo Sabino Cassese, il giurista Sabino Cassese, che parla dello spoil system, una classe dirigente neutrale, invoca Sabino Cassese. Poi la stretta sulle trasferte dei tifosi di calcio, che arriverà sicuramente dopo gli incidenti che si sono verificati domenica in un autogrill sull'autostrada del Sole, gli ultra, il patto antiromanisti, e poi Massimo Gramellini, che come sempre si fa valere per coraggio, se la prende con Abubakar Soumaoro, che ha lasciato il gruppo rosso-verde alla Camera per aderire al gruppo misto. Vabbè, ma insomma è pur sempre Gramellini, ecco, non è che ci si può aspettare molto meglio. Quindi dal Corriere a Repubblica, tutto questo, poi tenendo sempre sotto fra parentesi che ne riparleremo fra uno, due, tre anni, quando la vicenda, le vicende giudiziarie saranno concluse, peraltro vicende che, come abbiamo ricordato più volte, non interessano neanche direttamente Soumaoro, ma vale per lui, vale per tanti altri. E gli impeti giustizialisti, che poi molte, non sempre, ma spesso lasciano spazio al nulla, ma nel frattempo si è già fatto abbastanza rumore, e sono quegli impeti che partono magari da personaggi o situazioni che possono interessare poco, addirittura ci possono anche far sogghignare un pochino, ma poi si estendono a tutta la società e anche a situazioni che magari ci fanno sogghignare giustamente molto meno. Comunque, premio Maramaldo a Gramellini. Passiamo a Repubblica, che invece apre con molta più enfasi sul Brasile. La giustizia di Lula, titola Repubblica. Dopo l'assalto alle istituzioni, 1500 arresti. Bolsonaro in ospedale in Florida, i figli chiedono all'Italia di dargli la cittadinanza. Ecco, qui è espresso più chiaramente. E il Congresso brasiliano pronto a indagare l'ex presidente. Valuteremo seriamente un'eventuale richiesta di estradizione, dicono gli USA. Tra l'altro, come noto a chi si occupa di queste problematiche, la legge italiana sull'acquisizione, non abbiamo legge sullo ius soli, lo sappiamo, ci sono giovani donne che hanno superato la maggiore età e non hanno la cittadinanza italiana nonostante siano nati qui, e però abbiamo una legge sulla cittadinanza che è tutto sommato abbastanza liberale per quanto riguarda, non liberalissima, però abbastanza liberale per quanto riguarda le cittadine e cittadini brasiliani che possono vantare un ascendente italiano. C'è da fare un iter che non è semplicissimo, ma non è neanche impossibile. E Bolsonaro ha tutte le carte a posto da questo punto di vista, e quindi se dovesse chiedere la cittadinanza italiana sarebbe una questione seria, una bella gatta da pelare per il governo, che il governo della Presidente del Consiglio, che fino all'altro ieri faceva i picnic con Bannon, ha subito twittato la propria vicinanza nei confronti del legittimo Presidente Lula. Salvini, che andava in giro con le magliette del Brasile, sta zitto da giorni. Certo, però, se Bolsonaro, da cittadino libero come è adesso e come magari sarà anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, venisse in Italia e chiedesse l'avvio della pratica per la nazionalizzazione italiana, insomma, non sarebbe proprio semplicissimo per nessuno. Comunque, staremo a vedere. E questo per quanto riguarda il Brasile. Nello stesso sottotitolo si parla dell'Ucraina e dei dubbi americani sui ritardi italiani nella consegna delle armi. Non so perché venga messo insieme al Brasile, comunque. Tant'è. Poi le analisi sempre sul Brasile sono a firma di Jeffrey Sachs, che parla della vera sfida che è sull'Amazzonia, e poi Michele Valenzise, riunire un paese diviso. Quindi abbiamo la politica interna, oggi arriva in Consiglio dei Ministri la questione caro carburanti, prezzi di diesel e benzina, governo in panne. Poi anche qui, come sul Corriere, sì, e come anche altrove, si parla dell'incontro Meloni-Von der Leyen. Anche qui i toni sono decisamente diversi da quelli del Corriere della Sera. Il grande freddo Roma-Bruxelles, un frettoloso colloquio di un'ora, scrive Bonanni. Quella che Von der Leyen ha fatto ieri a Meloni è stata niente più che una visita di cortesia. Così Repubblica. Poi abbiamo il cosiddetto Me Too italiano. Mi disse spogliati, le attrici aprono le stanze di Barba Blu. La denuncia di un gruppo di attrici italiane e il commento di Linda Laura Sabatini, un sistema di potere da abbattere. Poi tutto bellissimo, esattamente subito sotto, diciamo, le sacrosante accuse di sessismo, abbiamo Alvaro Vitali che ci racconta che di essere stato snobbato dalla sinistra pur se comunista. E evidentemente le contraddizioni non sono solo in seno al popolo, anche dentro le redazioni dei giornali. E poi abbiamo il Vaticano che riapre il caso Orlandi e poi la Pellegrini che ci annuncia che non ha intenzione per ora di avere un figlio, ma quando ce l'avrà gli insegnerà a nuotare, cosa che immagino capiti alla stragrande maggioranza dei genitori e dei loro figli. Ma questa cosa per Repubblica, diciamo, è degna di notizia. Poi il manifesto Disordine e Progresso, che è un po' l'inversione del motto del Brasile, che campeggia sulla bandiera brasiliana, che è Ordine e Progresso. Una foto di Lula che parla domenica sera, anzi del sopralluogo effettuato da Lula domenica sera a Brasilia, il risveglio del Brasile dopo l'assalto bolsonarista ai palazzi dei tre poteri, 1200 arresti, tanti dubbi sul ruolo dei militari. Per il governo c'è chi ha agito senza senso dello Stato. Da oggi la democrazia brasiliana prova a rialzarsi, raduni ovunque contro i golpisti, reportage dalla capitale. Poi, subito sotto, dal Brasile all'Iran, oggi tutto declinata sulle tematiche internazionali, la prima pagina del manifesto. Gli iraniani provano a fermare il boia, raduno al carcere di Rajai Shah per impedire due nuove impiccagioni. E arriva anche l'appello del Papa a Teheran, basta violenze contro le donne. Poi a proposito di di come poi le questioni vengono affrontate. Anche qui, come sul Corriere e su Repubblica, c'è la cronaca dell'incontro fra la von der Leyen e Meloni, ma la lettura è completamente diversa. L'incontro del disgelo, trattativa sul PNRR, di sostanza ce n'è poca, ma nessuno ci sperava e nessuno se ne dispiace. Quel che conta nell'incontro romano tra la von der Leyen e la Meloni è solo l'operazione diplomatica. Da quel punto di vista, a Palazzo Chigi si fregano le mani. E quindi, insomma, molto molto differente la lettura. E poi mi pare che non ci sia altro da segnalare, per cui possiamo passare alla prima pagina di Avvenire, che apre anche qui con il Brasile, con grande spazio per il Brasile. Democrazia da difendere. In Brasile tensione, arresti e depurazioni dopo l'assalto a Parlamento e Presidenza. Sono terroristi, dice Lula, il Papa al corpo diplomatico desta preoccupazioni, l'affievolirsi del governo del popolo e delle sue libertà. Condanna nel mondo per l'azione dei sostenitori di Bolsonaro che prova a smarcarsi. Disarmo integrale, tutela della vita, dice Francesco. Poi abbiamo a riprova dell'interesse di Avvenire anche l'editoriale di Lucia Capuzzi, tutto dedicato all'assalto a Brasilia di domenica. I rubinetti dell'odio, scrive la Capuzzi, ferite e forza del gigante del sud. Ricorda la giornalista che per oltre due mesi, e dall'indomani delle presidenziali vinte democraticamente da Lula, migliaia di persone sono state accampate di fronte al comando dell'esercito di Brasilia, chiedendo a gran voce ai militari di intervenire. Nonostante gli atti di vandalismo del 12 dicembre e i falliti attentati della vigilia di Natale, sono rimasti là, sotto lo sguardo indifferente di forze armate e polizia. Le autorità nazionali stanno ricostruendo la catena di responsabilità, che evidentemente vanno al di là dei vandali. L'azione è stata preparata con tempo e risorse economiche, ed è proprio il flusso dei soldi la pista seguita dagli inquirenti. E poi si segnalano le questioni dei rapporti con gli Stati Uniti. La fiammata autoritaria di Brasilia è stata certo più spettacolare di quanto avvenuto per esempio in Perù solo il 7 dicembre scorso, anche per i richiami a Capitol Hill, e probabilmente proprio per quei richiami ha visto la pronta e dura reazione di Joe Biden, che oltretutto è uscito rafforzato dalla crisi dei repubblicani, mentre Donald Trump annaspa tra guai giudiziari e batoste politiche. Lo scenario brasiliano rimane tuttavia preoccupante. Non ci sono due paesi, c'è un solo Brasile, ha detto Lula nel discorso della vittoria. Il dramma di domenica però ha dimostrato quanto profonda sia la ferita che dilana nella carne del gigante sudamericano, in cui convivono almeno da 4 anni due nazioni non comunicanti. Una, quella del Brasile reale, combatte ogni giorno con le conseguenze del Covid, che l'ha prodotto una strage di proporzioni immani, con l'aumento della povertà e addirittura il ritorno della fame, con l'invasione delle proprie terre da parte delle mafie, con la corruzione. Una delegazione di quel Brasile, guidata da una giovane raccoglitrice di rifiuti, ha consegnato il 1° gennaio la fascia presidenziale a Lula nella Piazza dei Tre Poteri. A distanza di una settimana, la medesima piazza è stata occupata, stavolta in modo violento, da un altro popolo che non è tutta la destra brasiliana ed è stato forgiato da anni di post-verità, propaganda, campagne d'odio e sistematico discredito del sistema democratico. Una nazione immaginaria e non maggioritaria, come ha dimostrato il voto, nonostante si rivesta arbitrariamente della maglia della Seleção, fino a poco tempo fa patrimonio comune dei brasiliani. Che gli si riconosca una responsabilità diretta o meno, questa è l'eredità che Bolsonaro si lascia alle spalle. Così la Capuzzi, che poi conclude: la riduzione di una parte al tutto, per parafrasare il Papa, è una tentazione diffusa nella politica attuale, che per questo risulta incapace di risolvere i problemi urgenti dei cittadini. Ritrovare alfabeti minimi di convivenza è una sfida ardua eppure impellente per il Brasile e per il mondo. Poi abbiamo l'Ucraina con le bombe sulla fila al mercato nel cosiddetto villaggio degli sfollati di Shevchenkov. Quindi la fotonotizia relativa agli scontri di domenica fra tifosi napoletani e romanisti, sotto il ricatto del tifo violento, scrive Massimiliano Castellani, dell'intesa fra dell'incontro fra Meloni e von der Leyen abbiamo già abbondantemente parlato, e mi pare che sia un po' tutto per la prima pagina di Avvenire. Segnaliamo nella annunciato nella sezione degli spettacoli l'arrivo del film Grazie ragazzi con Albanese, Il carcere trova riscatto, fra cinema e teatro. Così la prima pagina di Avvenire, un'occhiata anche alla prima pagina del Messaggero, che invece è tutta incentrata sul PNRR, intesa sulle modifiche. Von der Leyen a Roma per incontrare il Premier Meloni. Bene l'Italia sul piano di ripresa, aiuti alle imprese e codice ONG al centro del vertice con la Presidente della Commissione Europea. Poi è tutto sull'Italia, il Messaggero. C'è il governo in cerca di nuove risorse sul caro benzina, che arriva sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Poi la richiesta fatta dall'amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris, al Messaggero, ma è una richiesta che arriva da più parti, affinché la Banca Centrale Europea cambi rotta sul rialzo dei tassi di interesse, visto che l'inflazione è infrenata, seppur leggera ancora. Poi sulla casa scrive Andrea Bassi: la stretta green europea che penalizza soprattutto l'Italia. Dopo le auto diesel tocca alle abitazioni, se sono mal costruite. Questo è, quindi abbiamo il Viminale che prepara la stretta dopo i fatti della 1, torna la tessera del tifoso per le trasferte, che era stata una misura che a un certo punto era stata abbandonata nei fatti. E infine i 10 abitanti del paese che scivola, questa è la fotonotizia di oggi. Il paese che scivola è il borgo di Aguzzo, in provincia di Terni, dove fra smottamenti e spopolamento rimangono solo 10 abitanti. Così il Messaggero. Poi la prima pagina del Messaggero, che cos'altro abbiamo? I quotidiani che si occupano di giustizia. Il Riformista apre con Aldo Torchiaro: ecco la bufala delle ONG amiche dei trafficanti, un articolo del Corriere della Sera, e poi la smentita. Poi il direttore Piero Sansonetti, che parla del cosiddetto caso Consip, che credo la più parte di noi si sia scordata, ma aveva avuto grande battaggio mediatico, soprattutto dal Fatto Quotidiano, ma non solo. Caso Consip non c'è più, assolto Romeo, Travaglio in lutto, scrive Sansonetti. E poi il caso Cospito, che viene affrontato da Luigi Manconi e Marika Fantauzzi. Solo così si può salvare la vita a Cospito, scrivono i due. O interviene Nordio accogliendo l'istanza di revoca del 41 bis, o la Cassazione anticipa l'esame del ricorso. Quindi questa è un po' la possibile soluzione che intravedono Manconi e Fantauzzi. Il dubbio in Brasilia come Capitol Hill, democrazie sempre più fragili e sotto attacco, oltre 1000 arresti dopo l'assalto al Congresso, Bolsonaro ricoverato negli USA. Quindi abbiamo il Consiglio Superiore della Magistratura che si va a rinnovare fra poco, vicepresidenza del CSM, Renzi tratta e spunta il nome di Zanettin, manovre in corso per Palazzo dei Marescialli, il 17 si vota per i membri laici, cioè quelli eletti dal Parlamento al di fuori dei magistrati. E poi che cos'altro, sempre sulla vicenda Cospito interviene Alberto Cisterna che scrive: Cospito, attenti al 41 bis, ci sono altri 800 detenuti. E articolo interessante, poi vedremo se riusciamo a dargli se troviamo anche l'edizione di oggi integrale del Dubbio, perché il Dubbio, scusate il gioco di parole, che si pone in maniera evidentemente corretta Alberto Cisterna, è che non è che si sta parlando di una situazione singola, o almeno si può anche parlare di una situazione singola, ma ci sono tutte le altre che sono identiche, e allora su quelle, su tutto bisognerebbe fare un ragionamento di tipo generale. E su questo ragionamento di tipo generale molta parte anche, diciamo, della sinistra, se non probabilmente la sua maggioranza, come dire, bisogna capire quanto sia d'accordo, ecco, e lo vedremo anche questo più tardi, perché forse abbiamo trovato pure l'articolo, quindi lo leggiamo dopo. Si sono fatte le quasi le 9 in punto, le 8:58 per la precisione, con la prima pagina del Dubbio possiamo chiudere la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, breve intermezzo musicale, e poi passiamo alla lettura degli articoli all'interno dei quotidiani. Come see I burn up a little island.
fire up Babylon. Say Babylon, fire can burn Babylon, burn Babylon. Talk a chair in the Babylon, party chair up in a Babylon.
Allora, 9.05, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa, andiamo a cominciare la seconda parte della rassegna stampa di Radio Onda Rossa, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, che apre con tutta una serie di questioni di politica interna, in primis l'incontro fra Meloni e von der Leyen, che è stato positivo secondo il Corriere, anche se in realtà anche secondo il Manifesto e secondo la maggior parte dei quotidiani, mentre Repubblica, come abbiamo detto, non è d'accordo. L'incontro a Palazzo Chigi, complimenti per i risultati, scrive il Corriere a pagina 2, Roma insiste sulla revisione, lei apre a implementazione. La Premier ottiene un sì sui migranti, farò di tutto per avere principi europei condivisi. E poi quali sono i cantieri fra Italia e Unione Europea? Ne parla Federico Fubini a pagina 5, sostanzialmente 3, l'energia, il MES e bilancio. Queste le grandi questioni. Poi che cos'altro? Le proposito di vicende relative ai migranti, c'è questa polemica sempre meno sotterranea, diciamo, sull'idea che le navi che soccorrono i naufraghi vengano spostate dalla Sicilia e dalla Calabria vengono fatte approdare invece che in Sicilia e in Calabria in città più a nord, magari amministrate da giunte non di destra, Piantedosi, navi ONG in tutta Italia, leggiamo a pagina 6, troppi sbarchi in Sicilia e in Calabria, le due regioni non siano il campo profughi d'Europa, dirottate in città del PD, falso. E poi c'è un'intervista a una città, diciamo, non del PD, nel senso non amministrata dal PD, che è Genova, il cui sindaco Bucci dice: pronti ad accogliere, ma prima il governo deve darci le risorse, sarà decisivo valutare l'impatto del piano del Viminale, che non ho ancora visto. Poi si passa agli esteri, ovviamente la prima notizia dagli esteri è senza ombra di dubbio il Brasile e quanto è avvenuto due giorni fa. Brasile dopo l'assalto, Lula convoca le forze armate, 1500 arresti in piazza, il presidente chiamato da Biden, fanatici golpisti, l'ha detto Lula, che è stato chiamato da Biden, che gli ha offerto solidarietà, messa così, insomma, un po' troppo sintetica. Bolsonaro dagli Stati Uniti annuncia: io non c'entro niente. Ora si può sicuramente, diciamo, disquisire sulla sincerità di Bolsonaro, però questa è certo una grande differenza rispetto a quanto è avvenuto due anni fa a Capitol Hill, perché in quel caso diciamo la condanna formale di Trump nei confronti di chi assaltò il Parlamento, facendo 5 morti, perché poi per fortuna domenica a Brasile non è morto nessuno, lì ne morirono 5. E tra cui un poliziotto, cosa su cui gli americani sono sempre, diciamo, piuttosto sensibili. Lì Trump non disse niente, e qui, diciamo, dalla Florida, ospite dei Trump nella sostanza, Bolsonaro ha detto che lui comunque ufficialmente condanna quegli atti. E poi, a proposito di Bolsonaro, se ne parla nella pagina successiva, l'ex leader sconfitto rifugiato in Florida, le voci sul suo ricovero, sarebbe stato ricoverato a causa di non meglio precisati dolori addominali, i legami con Trump e la sinistra all'attacco, scrive Viviana Mazza. Poi abbiamo il Vaticano con il caso Orlandi, che è particolarmente affezionato il Corriere della Sera e La Sette, alcuni giornalisti. In particolare il Vaticano riapre il caso Orlandi, leggiamo a pagina 10, il promotore di giustizia Diddi a 40 anni dalla scomparsa della quindicenne. Saranno riesumate tutte le piste, la verità è lì, dice il fratello di Emanuele. E poi vabbè, c'è la ricostruzione dei fatti, che però sappiamo ormai purtroppo ha menadito. Sempre dal Vaticano, ma cambiamo decisamente argomento, padre Georg in udienza dal Papa, voci malevole, ora devo stare zitto, questo è il virgolettato, l'amarezza del pontefice, l'invito alla discrezione, la decisione sul futuro di Gashvin. E si parla ovviamente diciamo della particolare facondia che ha mostrato Gashvin subito dopo la morte di Ratzinger, e evidentemente insomma è andato un po' oltre il consentito. I retroscena poi di questo incontro, e non solo, cerca di fissarli Massimo Franco, lo scontro con il fronte dei tradizionalisti sulla politica estera, scrive Franco, sotto la lente i rapporti con la Cina e con la Russia, ma c'è anche il nodo della rinuncia al papato, che è un tema che divide sia i contrari sia i sostenitori di Francesco, insomma fra chi ritiene che quella di Ratzinger sia stata una tantum che non si può ripetere, e chi invece ritiene che l'idea delle dimissioni del pontefice quando non ce la fa più possa diventare una forma di consuetudine. Poi abbiamo l'attacco alla riforma Cartabia, che sta prendendo vita su diverse testate, e ieri il Fatto Quotidiano dava molto spazio a un esponente di Fratelli d'Italia per lamentarsi appunto del lassismo che porterebbero le riforme emanate dalla ex Guardia Sigilli. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, come al solito. Qui diciamo siamo in una forma un po' meno becera, ma proprio poco, ecco. Manca la firma della vittima, i ladri presi e già liberi, scrive Giusy Fasano. Ma sulla riforma bilanci a marzo, se i bilanci si fanno minimo a marzo, dire ladri presi e già liberi, insomma, è degno di un libro, di una verità, di un Fatto Quotidiano, non del più autorevole e antico quotidiano italiano. Vabbè. Comunque, la Cartabia, i primi casi e le incognite sui processi, effetti valutabili fra tre mesi. E qualche caso preso qua e là, insomma, per mettere un po' di ansia. E quindi ancora esteri con l'Ucraina, battaglia feroce per Bakhmut, battaglia che va avanti ormai da mesi, ma l'armata russa non sfonda le linee. Duello di propaganda, i filorussi affermano di avere il controllo della città, gli ucraini smentiscono, l'ambasciata a Roma, russa a Roma accusa, mine italiane disinnescate in Ucraina, Crosetto nega. Oddio, noi le mine le abbiamo vendute a tutti, quindi non sarebbe certo una novità. Insomma, la novità sarebbe trovare un teatro di guerra dove non ci sono mine italiane, ma non so se sicuramente un'impresa complicata. Poi l'Iran, altri quattro manifestanti condannati a morte, le proteste dell'Europa, molti paesi convocano l'ambasciatore, il monito del Papa che per la prima volta è intervenuto sull'Iran, è intervenuto esplicitamente. E poi si parla di una serie di calciatori che molto famosi che stanno prendendo posizione a favore dei rivoluzionari e delle rivoluzionarie. Abbiamo abbiamo Facebook che non censura gli slogan su Khamenei, mentre la guida suprema accusa l'Occidente, lì donne molestate e discriminate, senza dubbio. molto c'è da fare. Diciamo che in una scala ipotetica, però diciamo il regime degli Ayatollah sta comunque molto 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 al di sotto, ecco, mettiamola così. Poi abbiamo Guido Olimpio che ci racconta la vita di Anna Montes, libera la Montes, la Montessa che dir si voglia, regina delle spie, tradì l'America per Fidel Castro. Era un ex del Pentagono in carcere dal 2001. Poi mi pare che con le cronache ci siamo. Ci sono delle quello che può apparire costume, ma non è costume manco per niente. E si torna allo scandalo della scuola, dell'Accademia di Ginnastica di Desio, con le denunce di tantissime atlete giovani e giovanissime che raccontavano una serie di abusi e di vere e proprie violenze subite. E il Corriere, diciamo che a seconda dei casi è molto molto garantista o molto poco, siamo sempre per l'ultragarantismo, per carità, e dà la parola all'allenatrice e direttrice e tecnica della ginnastica ritmica Emanuela Maccarani. Passo per la cattiva e mi manderanno via, ma non ho mai offeso nessuna ginnasta. Mi accusa che ha mancato l'Olimpiade. Questo è un po' un grande classico. E diciamo qua e là poi ci sono delle note che sono più interessanti di altre, perché lei giustamente dal suo punto di vista si difende e dice che le accuse o sono false o sono esagerate. Poi però a un certo punto c'è un momento che forse probabilmente è di sincerità, quando dice: c'è una scuola, c'è un metodo, vinciamo da 20 anni, non è banale. Sì, quindi se in nome delle vittorie vale ogni metodo, ecco, possiamo discuterne. Comunque per fortuna se ne discute. Poi a proposito ancora di costume, che in realtà non è costume manco per niente, da Copenaghen arriva la notizia che chiude il miglior ristorante al mondo, classifiche sempre molto aleatorie. Comunque era considerato un ristorante strabiliante, strepitoso, appunto uno dei migliori del mondo. La scelta del Noma di Copenaghen, lo chef tristellato René Redzepi dice: è un modello non più sostenibile. E pagare 100 dipendenti, garantire uno standard di un certo tipo del cibo e tenere i prezzi affrontabili per il pubblico, una cena oggi costa già 470 euro a testa, vini esclusi, quindi insomma accettabili, affrontabili, insomma, per modo di dire, è matematicamente impossibile, ha detto il titolare al New York Times. E insomma, siccome c'è un giro economico, insomma, molto molto rilevante dietro questo tipo di attività, sarà interessante magari tornarci in futuro, ecco, diciamo, non è soltanto una cosa così da gossip. E per quanto riguarda l'economia, e con questo chiudiamo la lettura del Corriere, abbiamo la raffineria russa di Priolo, qui siamo a pagina 35, ceduta a GOI, un fondo cipriota. Non è andata in porto la mediazione di Massimo D'Alema, che sponsorizzava invece un gruppo del Qatar. I leader della sinistra. Comunque, chiudiamo qui la lettura del Corriere e immergiamoci in quella di Repubblica. Repubblica, a differenza del Corriere, apre con il Brasile. E c'è la cronaca, pagina 2, con Lula che fa arrestare 1500 golpisti, ma resta l'ombra sulla polizia. C'è un affresco di Alexandre de Moraes, definito il giudice dell'anno, incubo dei ribelli, esponente di destra, difeso il paese da fake news e assalto alle istituzioni. E poi c'è l'ex presidente che da USA chiede no ai saccheggi, ma adesso teme di essere estradato. L'ex leader ieri è stato ricoverato a Orlando, in Florida. Due esponenti del Partito Democratico chiedono di rispedirlo in patria, dove rischia l'incriminazione. Biden sente Lula. E poi c'è il giornalista brasiliano Leandro Mazzini, anche lui di evidenti origini italiane, della rivista Isto È, che dice che l'ex presidente Bolsonaro non vuole tornare in Brasile. La vergognosa fuga a Orlando, in Florida, fa solo parte di un piano per proteggersi da un eventuale arresto. La vicenda è ancora riservata. Tutta la famiglia chiede all'ambasciata italiana a Brasile di accelerare il rilascio della cittadinanza italiana per il clan. Alla Farnesina però non risulta sia arrivata una simile richiesta per Bolsonaro, ma solo per due dei suoi, ma solo per i suoi due figli, Flavio e Eduardo. Che bello avere, ritrovarci la famiglia Bolsonaro al completo. In Italia, italiana, poi peraltro già soldabile per la Lega, ecco, immediatamente. Quindi sempre sul Brasile, Jeffrey Sachs parla dello scenario che si apre per il colosso sudamericano. Lula uscirà rafforzato. Ora la vera sfida è salvare l'Amazzonia. Nel mondo multipolare in cui siamo entrati, il Brasile sarà centrale nella lotta per l'ambiente e nelle nuove tecnologie. Un attore chiave a livello regionale e globale, soprattutto nel 2024 con la presidenza del G20. E con questo si chiude la parte dedicata al Brasile. Poi abbiamo anche qui l'Ucraina, i soldati ucraini vacillano a Bakhmut e Soledar, ci servono i vostri tank, scrive Daniele Reineri. Dopo mesi di resistenza agli assalti russi pesa la mancanza di equipaggiamenti e mezzi blindati. Poi una lunga sezione dedicata all'economia, al caro benzina, c'è anche qui molto sensazionalismo, rincari, trucchi e speculazioni irregolari oltre metà dei benzinai. Sono i dati che la Guardia di Finanza porta oggi a Palazzo Chigi. Su 5.000 controlli registrate quasi 3.000 infrazioni, ma nel mirino ci sono anche le compagnie petrolifere e i depositi dei broker di carburanti. Poi abbiamo la stangata in arrivo sul diesel, perché, spiega Luca Pagni, il blocco all'export di petrolio russo è stato compensato a livello globale, però resta forte l'emergenza sui prodotti raffinati. E ancora, i retroscena li scrive Serenella Mattera, il governo nell'angolo teme la crisi di consensi, sulle accise e scontro. Oggi il dossier in Consiglio dei Ministri, Meloni al bivio tra promesse e conti, più poteri a Mister Prezzi, che detto così sembra un marchio di un discount di periferie. Che cos'altro per quanto riguarda la Repubblica? Un reportage dalla Germania, dalla Vestfalia per la precisione, che troviamo a pagina 17. La resistenza ecologista nel borgo in Vestfalia cancellato dalla miniera. Luzerat è destinata a diventare una cava di lignite. Dopo lo sgombro degli abitanti, però, sono arrivati gli attivisti pronti allo scontro con la polizia. Gli ambientalisti hanno ripopolato il villaggio per resistere alle ruspe. E poi gli scontri di domenica sull'autostrada, la guerriglia tra ultra era annunciata, 4 arresti, la matrice è di estrema destra. Tra Roma, 3 a Roma, 1 a Napoli, altri 180 nel mirino. Quindi che cos'altro abbiamo? Le cronache romane le leggiamo più tardi, mentre per le cronache nazionali abbiamo finito. Anche Repubblica, ovviamente, dà grande spazio nella sezione dedicata all'economia, alla vendita dell'impianto di raffinazione di Priolo. La Lukoil vende a un fondo. Paletti su occupazione e bonifica. Così la lettura di Repubblica. Chi è interessato può leggersi la lunga intervista a Alvaro Vitali. Diciamo, noi passiamo un po' oltre, con tutto il rispetto e tutta la simpatia, e andiamo al Manifesto. Allora, pure il Manifesto, come Repubblica, apre sul Brasile. Disordine e progresso è il titolo della sezione di oggi. È un solo ordine scatenare il caos, scrive Federico Anastasi. Laura Burocco parla delle connivenze pericolose con la polizia militare che si è fatta da parte. La brutalità è solo per i neri e i poveri, i blindati che sono gli incubo dei bambini nelle favela. Si arrivano appena un corteo di protesta si muove. Intanto cadono le prime teste tra gli uomini in divisa. Quanto ci si può fidare delle forze armate? Non moltissimo, evidentemente. Poi ancora Claudia Fanti a pagina 4, che parla dell'ombra dell'estrema destra che si allunga sull'America Latina. Parole d'ordine: Dio, padre e famiglia, unico antidoto alla mobilitazione popolare. Dall'attentato contro Cristina Kirchner in Argentina, gli eversivi cileni che si riuniscono intorno a Cast dopo il trionfo del rechazo, cioè dopo che il referendum sulle riforme costituzionali proposto dal presidente cileno è stato rigettato dalla popolazione. Poi abbiamo l'Iran, non è giustizia, in prigione circondata per fermare il boia, 2 giovani a rischio esecuzione, arrivano le famiglie e tanti iraniani. Il racconto di uno di loro, scrive Francesca Luci. Poi abbiamo l'Ucraina, anche qui la battaglia di Bakhmut. Mosca prende Soledar e punta Bakhmut. Il capo del gruppo di mercenari russi Wagner sostiene che i suoi sono entrati nella cittadina. Smentito Ucraina, ma solo di facciata. Poi ancora il caro benzina, diciamo, abbiamo ampiamente detto, e mi pare anche basta per quanto riguarda la lettura del Manifesto. Non possiamo chiudere senza segnalare però nella sezione delle culture la lunga intervista che Guido Caldiron fa a uno dei maestri del noir francese, ovvero sia Hervé Lecoq. Il blues della solitudine nelle vie di Bordeaux, l'intervista all'autore di Attraversare la notte in libreria per le edizioni E.O. 9:30 che scoccano in questo esatto momento, brevissimo intermezzo musicale e poi passiamo all'ultima parte della nostra rassegna stampa mattutina, le ultime cronache nazionali e quindi le cronache romane, con cui termineremo come al solito la prima parte della mattinata.
Smettetela di criticare, sì, dallo bagnone che fumo con cultura solo per questa, niente di qua non può stare. Erba libera, erba libera.
Quando mi alzo alla maneggio, oh yeah. Moda la diversa e mi piace tanto la marijuana, quando la fumo sta decana.
Sì, ne come moi cammina moi a fai.
Se io mi faccio una canna di marijuana, di qualità, di qualità, di qualità, di qualità, di qualità.
Costa di governi e capitalismo la fanno proibire, solo per colpire e criminalizzare.
Lo bagnone con come a me gli piace fumare, da quando lo faccio io accetti faccio male. Faccio più male l'ignorante che parla senza sapere, assulta lo potente che putte soldi facendo proibire,
creando un business che li faccia arricchire, mentre lo fumatore a pagare a rischiare, spagnendo una forbice per stire spacciatore, solo per colpire e criminalizzare.
Cerco in vano
Allora, 9.35, ritorniamo in voce dalle colonne del Manifesto a quelle di Avvenire. Ovviamente tante cose sono già state dette. Noi partiamo da pagina 5, dove si parla di Brasile, per andare a segnalare un pezzo sulle reazioni che si sono verificate in tutto il Sud America e non solo, anche il Nord America in realtà, e tutte, diciamo, compattamente contro il tentativo di golpe. Il giorno dopo, la Domenica Nera segnata dalle devastazioni nella Piazza dei Tre Poteri a Brasilia, scrive Paolo Del Vecchio, la condanna dei leader latinoamericani di sinistra come di destra è unanime, così come l'appoggio espresso al presidente Lula. Particolarmente rilevante la dichiarazione congiunta dei leader dell'America del Nord, diffusa dalla Casa Bianca in apertura del vertice di tre giorni, che vede riuniti fino a domani a Città del Messico i presidenti di Stati Uniti, Messico e Canada. Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador e Justin Trudeau deplorano gli attacchi dell'8 gennaio alla democrazia in Brasile e al trasferimento pacifico del potere. Appoggiamo il Brasile mentre salvaguarda le sue istituzioni democratiche, scrivono i presidenti dei cosiddetti tre paesi amici. I nostri governi sostengono il libero arbitrio del popolo del Brasile, speriamo di lavorare con il presidente Lula per rispettare i nostri paesi, eccetera, eccetera. L'assalto che ha riprodotto quello mosso al Campidoglio dagli ultra-trampiani il 6 gennaio 2021 è stato ripetutamente condannato da Biden, che lo ha definito scandaloso. E attraverso il suo consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan ha confermato l'incrollabile sostegno di Washington alle istituzioni democratiche del Brasile. Le istituzioni democratiche del Brasile hanno il nostro pieno appoggio e la volontà del popolo brasiliano non deve essere minata, ha poi ripetuto il presidente USA su Twitter, consapevole della minaccia che l'azione dei bolsonaristi rappresenta per l'intera regione semitata. Insomma, piuttosto esplicito. E ancora, un golpe alla democrazia l'ha definito l'Espectador in Colombia, che come la gran parte dei quotidiani latinoamericani ha dato ampio risalto ai fatti di Brasilia. Ampia eco pure è data all'appello del presidente colombiano Petro per una riunione urgente dell'Organizzazione degli Stati Americani, il principale foro di dialogo dell'America Latina. Una sfida golpista anche per l'argentino La Nación, che ha citato il richiamo del presidente Alberto Fernández a difendere la democrazia e a rispettare il verdetto popolare delle urne. L'analisi della giornalista Janaína Figueiredo della cronaca di un atto di terrorismo annunciato ricorda che la polizia ha tardato varie ore a intervenire per fermare i golpisti, e come anche il quotidiano Clarín solleva una serie di interrogativi, fra i quali chi guiderà questa massa terrorista in loco mentre Bolsonaro continua a stare a tempo indeterminato negli USA. La Tercera in Cile dà conto dell'appoggio offerto dal presidente Gabriel Boric al leader brasiliano. Alla condanna energica si è unito il presidente di Cuba, Miguel Díaz Canel. Allo stesso modo il presidente conservatore dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha manifestato il suo sostegno al regime di Lula legalmente costituito. Per alcuni media latinoamericani il neopresidente al suo terzo mandato esce rafforzato dentro e fuori il paese, il suo antagonista sempre più isolato a livello internazionale. Per altri, però, il nuovo esecutivo ha davanti la sfida enorme di governare con un potere legislativo di maggioranza contraria, ricondurre il Brasile nella comunità internazionale e risolvere problemi come la povertà incancreniti dopo 4 anni di demagogia e saccheggio. E poi, per quanto riguarda il nostro paese, diciamo che conta relativamente da questo punto di vista, però c'è la grossa questione della nazionalità per la famiglia Bolsonaro. Arrivano la condanna delle violenze in Brasile da parte della Premier e il silenzio di Matteo Salvini, di cui adesso tutti si ricordano che definì non solo Putin un grande uomo di Stato e Trump una salvezza per gli americani, ma anche Bolsonaro un grande presidente. Certo, dove passa Salvini non passa più, non cresce più, più l'erba. Poi, a proposito di Putin, abbiamo il reportage di Giacomo Gambassi da Shevchenkov in Ucraina. bombe sulla fila al mercato nel villaggio degli evacuati. Liberato lo scorso settembre, Shevchenkov, scusate, accoglieva gli sfollati dalla linea del fronte ed era considerata sicura. Uccise due donne. Poi abbiamo l'Odissea degli ultimi, come la chiama Avvenire. Il ministro equa distribuzione dei migranti, ancora scontro aperto su porti e minori. E il Viminale non fa programmazione, dice Miraglia del tavolo asilo, si ragiona soltanto con la logica dell'emergenza. I fondi per i rimpatri sono pura propaganda. E poi il racconto delle famiglie di passaggio a Milano dopo aver attraversato boschi e fiumi gelidi per raggiungere la Germania sulla rotta balcanica, via da Kabul e Teheran, ma qui non c'è posto, lì non si può più vivere. Aumentano i profughi da Afghanistan e Iran stremati dal viaggio a piedi, poche le strutture di accoglienza. Quindi che cos'altro? A Ischia, qui torniamo alle cronache italiane, a Ischia nuovi sfollati, allerta meteo dopo i disastri di qualche giorno fa, si lavora un piano da mezzo miliardo, di qualche settimana fa, scusate, scuole riaperte a Casamicciola dopo quasi due mesi, sgomberate altre due aree, basta ritardi, dice la struttura commissariale, dal sistema dei canali alle delocalizzazioni, ecco cosa c'è allo studio. Quindi l'Iran, a pagina 12, pena di morte per altri quattro giovani, Raisi nel Mirino, scusate, pena di morte per altri quattro giovani curdi nel Mirino, Raisi vedrà Erdogan. Le proteste continuano in tutto il paese, il regime manda l'esercito a Sakhes, città nel Kurdistan da dove proveniva Mahsa Amini. Condannato a 26 anni il calciatore Amir Nasir Azadani e a 5 anni la figlia di Rafsanjani. E poi abbiamo il Covid in Cina, allarme per il liberi tutti cinese, nelle nanne i positivi sono il 90%. Per Pechino ha eliminato anche la quarantena per chi entra nel paese. Per l'OMS il gigante asiatico sta sottostimando la portata dell'epidemia, preoccupa il capodanno che cade il 22 gennaio. Del resto i dati sui decessi non vengono forniti e quindi occhio non vede, cuore non duole, questo sempre che tu non sia deceduto ovviamente. E che cos'altro? Sulle cronache credo che abbiamo finito. Ci sta nella pagina degli spettacoli, invece si parla del film di Riccardo Milani con Antonio con Antonio Albanese, che esce fra poco, dopodomani. Grazie ragazzi, a pagina 21, Milani, il teatro libera dalle sbarre, nelle sale il 12 gennaio, grazie ragazzi, sul riscatto di 5 detenuti che recitano Beckett, grazie ad Albanese, attore fallito. E poi Angela Calvini parla diciamo di quello che succede nella realtà, da Voltaire a Re Bibbia, ecco l'Italia all'avanguardia nell'arte in carcere. E credo sì, con questo abbiamo finito per quanto riguarda la lettura di Avvenire. Per quanto riguarda il messaggero, diciamo, da segnalare, che non abbiamo detto finora nelle cronache nazionali, c'è quella che si potrebbe definire una buona notizia, il buco nell'ozono, che è stata una delle prime grandi ansie della mia generazione, ansie ecologiche della mia generazione. Allora, buco nell'ozono, leggiamo a pagina 12, l'incubo sta per finire. L'ONU annuncia che si chiuderà nel 2040. I comportamenti virtuosi degli ultimi anni hanno eliminato il 99% delle sostanze chimiche a rischio. I progressi, però, avverte l'articolista, non sono stati sempre lineari. Nel 2018 gli scienziati hanno rilevato un aumento dell'uso di CFC rintracciato in Cina, infine risolto. Nel frattempo la sostituzione del CFC, una sostanza appunto che provoca il buco nell'ozono, con un altro gruppo di prodotti chimici industriali, gli idrofluorocarburi HFC, è stata problematica in quanto gli HFC sono a loro volta gas serra e quindi è stato necessario un ulteriore accordo internazionale, raggiunto da 197 paesi a Kigali nel 2017 per frenarne l'uso. Così la cronaca nazionale del Messaggero. Chiudiamo con le cronache romane e a questo punto cominciamo proprio dalla cronaca romana del Messaggero, che apre con la difficoltà di trovare le tate. Tate introvabili, richieste, boom. Questa è la prima notizia di oggi del Messaggero. E caccia alle babysitter, ormai sono introvabili. È finito lo smart working, c'è il picco dell'influenza, i diti pubblici sono carenti. Vabbè. E tutto questo per dire che bisogna fare più... fare più posti negli asili. Però diciamo ci si arriva in maniera un pochino contorta. Che cos'altro? Lo stadio della Roma, Pietralata, lo stadio più vicino, in arrivo il SID del comune, oggi scade il termine per la conferenza dei servizi preliminari sull'impianto della Roma, il Campidoglio pronto a dare parere positivo, anche se resta il nodo degli espropri. Il prossimo passo sarà la dichiarazione di pubblico interesse da parte del Consiglio Comunale. E poi mi pare basta per quanto concerne anche la lettura della cronaca romana del Messaggero. Vediamo se c'è un po' di cronaca nera, insomma, ma non niente di particolarmente incredibile. Poi abbiamo la cronaca romana di Repubblica, che ci parla dell'allarme Covid fra gli anziani. E poi del fatto che il giovane arrestato per il tentato all'accoltellamento, il tentato omicidio a Termini di una ragazza israeliana un paio di settimane fa potrebbe essere, dice Repubblica, l'autore di una violenza sessuale che ha avuto luogo a Garbatella e il cui colpevole non era mai stato trovato. Quindi abbiamo il compleanno dell'Università di Roma 3 e poi anche qui si chiude. Corriere della Sera, qualità della vita a Roma, voto 5. I romani bocciano il decoro e i rifiuti, qualsiasi cosa poi voglia dire il termine decoro. E poi pure qua in realtà non c'è ancora meno che altrove, e a questo punto quindi possiamo dichiarare serenamente conclusa anche la rassegna stampa di quest'oggi. Rassegna stampa che vi dà appuntamento domani mattina, come sempre, intorno alle ore 8. Noi per ora chiudiamo qui e fra pochissimo.